Un buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 27, che mese siamo? Maggio del 2021, sempre più persa nel tempo e nello spazio. Partiamo con un articolo da Comune Info con una domanda per gli uomini di Lea Melandri. La parola Stati Generali evoca una tale altisonante urgenza che mi è venuto il desiderio di ricercarne l'origine. Nata come assemblea consultiva in materia fiscale del Regno di Francia nel 1302, ha continuato a riunirsi numerose volte quando al sovrano necessitava di imporre tasse, gabelle e tributi al popolo. Che strano accostamento! O al contrario, quale accostamento più rivelatore del rapporto che c'è sempre stato tra produzione e riproduzione, tra l'impegno civile che l'uomo ha riservato a sé e la materia vita, forza lavoro, figli, mogli, famiglie, che glielo ha permesso finora. Porre in primo piano la natalità è la prova più evidente per capire quale riserva preziosa sia stata la capacità generativa delle donne, perché sia diventata inevitabilmente obbligo procreativo, perché ci sia ovunque e tuttora tanto accanimento contro la conquista femminile dell'aborto. Ma dice anche di che cosa è fatto un popolo, perché sia così facilmente riducibile a nazione ogni volta che ha bisogno di ritrovare la sua orgogliosa compattezza, la sua inconfondibile autonomia identitaria. Dopo la strage di anziani dovuta al Covid, il vuoto di nativi è parso ancora più preoccupante. Se non vogliamo parlare di razza, diciamo che a vacillare è stata la stirpe italica presa d'assalto da richiedenti asilo dal Mediterraneo alla Bosnia. Eppure di bambini ce ne sono stati tanti lasciati annegare nel mare Mediterraneo che oggi potrebbero ripopolare le nostre scuole. Ma è chiaro che l'obiettivo è un altro: tenere sotto controllo la fonte primaria a cui è stato dato il compito di tenere corposa e vitale quella che ho chiamato spesso matria. Innesto di paternità e maternità. Patria, idolo bifronte, corpo femminile e testa d'uomo. La diretta con cui Papa Francesco e il Premier Draghi hanno solennemente annunciato gli Stati Generali della Natalità è di per sé la rappresentazione più evidente di quanto i problemi sociali, culturali, politici o di cambiamento di civiltà si appoggino ancora grottescamente a quegli stessi ideali di cui si vedono palesemente oggi le rovine. Dalla famiglia alla patria, alla coesione nazionale. Chi altro, chi le maggiori autorità della Chiesa e dello Stato potevano richiamare le donne a riflettere sul grave vulnus che infliggono la società non facendo figli? Non è questo da sempre il loro onere e onore dentro a una società patriarcale che ha fatto di quell'unico umano legato alle radici biologiche e alla vita degli altri viventi, una natura seconda, senza nome e volto, nella sua genericità prolifica, la sua principale risorsa e il suo perenne timore, come una specie che ne abbia sottomesso un'altra, scrive Freud, e ne teme la ribellione. Dovrebbe preoccupare, quantomeno, il fatto che nei problemi di generatività c'è un rimosso di cui non ci accorgiamo più. Da secoli le donne non si mettono incinte da sole, mentre allevano quasi sempre da sole i figli. Come si può avere il coraggio di dire che l'emancipazione non è un problema per la scelta generativa delle donne? Come posso reggere un doppio lavoro, quello che le vuole produttive e riproduttive? Come si può ancora parlare della famiglia e non chiedersi che posto vi ha l'uomo? Figura sempre più assente in una società fatta per lo più di singole donne. Per quale perversa ragione l'uomo ha creduto di confinare le donne nel ruolo di mogli e madri al servizio di un eterno figlio? Come si può chiedere alle donne che sono state maltrattate e alcune uccise davanti ai loro figli di farne altri? Colpisce infine l'indifferenza, per non dire il cinismo, con cui, a commento di un evento devastante tuttora in corso come la pandemia, che ha visto le donne in particolare, madri, maestre, infermiere, assistenti sociali, assumersi l'onere maggiore della cura, dentro e fuori casa, l'unico suggerimento sia di caricare quei corpi della salvezza di una popolazione stremate, famiglie che hanno già perso con gli anziani un sostegno indispensabile di assistenza. Perché non dire che chiarezza, che restando l'ordine esistente, i suoi tempi, i suoi modi, le sue finalità, quelle della produttività maschile, l'emancipazione tanto lodata da un secolo a questa parte, ha reso invivibile la vita delle donne, costrette a essere le uniche a tenere insieme la divisione sessuale del lavoro. Quello che viene esaltato come il dono sacro del femminile alla famiglia umana è anche, come già notava Carla Lonzi, il principale ostacolo alla sua liberazione, al suo desiderio di realizzarsi come persona, individuo, di sperimentare le potenzialità del mondo e della sua intelligenza. La domanda del perché si fanno sempre meno figli è decisamente mal posta. È agli uomini che va rivolta, è a loro che va chiesto perché tanta resistenza a occuparsi della cura dei figli fin dalla nascita, dagli asili nido, perché vedere risorse riproduttive laddove si affaccia un mondo che lo interroga, che potrebbe cambiare corso alla storia di un dominio ambiguo e violento come quello maschile. Questa era la domanda per gli uomini di Lea Melandri su Comune Info. Passiamo ora a Jacobin Italia, un articolo uscito ieri, Il superlavoro uccide, di AliExpress. Di recente mi sono imbattuto in un poster con un titolo ingombrante. Sia su Amazon che su Etsy, compare come Hustle Weekly Schedule Canvas. E continua. Il nome SEO sembra uno scioglilingua, ma trasmette lo spirito dell'oggetto. È una stampa rettangolare con testo nero su sfondo bianco. Programma settimanale, è scritto in alto. Svegliati e macina per 24 ore al giorno. In caratteri più piccoli sotto, quindi nuova settimana, nuovi obiettivi. Di seguito arriva il programma, che recita come segue: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, sbattiti. In fondo la frase: non puoi avere un sogno da 1 milione di dollari con un'etica del lavoro da salario minimo. Mi sono imbattuto in questo oggetto durante una delle mie frequenti immersioni nella cultura del caos di internet, un mondo di persone che si convincono a lavorare di più e più a lungo. Il frenetico programma settimanale potrebbe essere comico nel suo ghignante abbraccio di autosfruttamento, e molte persone lo troverebbero ridicolo, ma è anche un riflesso di come le esigenze del lavoro sono vissute da un numero crescente di persone. Continuo, con fine settimana inesistenti, in cui il secondo e il terzo lavoro sono una necessità. L'orario di lavoro si sta espandendo a ogni anfratto della vita delle persone e uccide centinaia di migliaia di persone ogni anno. Questa è la conclusione di un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che analizza i risultati sulla salute delle persone che lavorano 55 o più ore settimanali. Le due organizzazioni, analizzando i dati di tutto il mondo, hanno scoperto che nel 2016 il lavoro di 55 o più ore settimanali ha provocato più di 700.000 decessi rispetto ai circa 590.000 nel 2000. Di questi decessi, quasi 400.000 sono attribuibili a ictus e sui 350.000 a malattie cardiache. Ciò assegna a coloro che lavorano tanto un rischio stimato del 35% in più di ictus e del 17% in più di malattie cardiache rispetto alle persone che lavorano da 35 a 40 ore alla settimana. Gli uomini e gli adulti di mezza età sono particolarmente esposti e il problema è più diffuso nel sud-est asiatico. Quanto al modo in cui il superlavoro ci uccide, il rapporto identifica due filoni. Per alcuni, l'affaticamento del superlavoro può indurre il corpo a rilasciare ormoni dello stress eccessivi che innescano problemi cardiovascolari. Per altri, lo stress può portare ad abitudini malsane come il fumo, l'eccesso di alcol, una cattiva alimentazione, la mancanza di esercizio fisico e un cattivo sonno, che a loro volta contribuiscono al rischio cardiovascolare. La prevalenza del problema rende il superlavoro più pericoloso di altri rischi professionali. L'esposizione ad agenti cancerogeni uccide meno persone di una lunga settimana lavorativa. Certamente non è l'unico modo in cui il lavoro uccide. Le morti sul lavoro pesano ancora molto a livello globale, ma è una tendenza in aumento. Molti di noi sono esposti alla fatica. Nel 2016, l'8,9% della popolazione mondiale, circa 488 milioni di persone, ha lavorato almeno 55 ore settimanali. Perché ci stanno facendo lavorare fino alla morte? L'espansione della gig economy e il declino del lavoro stabile sono in gran parte alla base di tutto ciò. Nei decenni successivi alla rivoluzione industriale c'era stata una tendenza al ribasso nel numero di ore lavorate in media, anche se non equamente distribuita in tutto il mondo e tra i diversi settori della classe lavoratrice. Ciò è dovuto in gran parte agli sforzi dei lavoratori stessi per ottenere il controllo sulle loro vite. Se ami il fine settimana, ringrazia il sindacato, si dice. Il martirio dei radical a Dye Market nel 1886 ebbe luogo, ad esempio, in una manifestazione per la giornata lavorativa di 8 ore, che a sua volta faceva seguito a sforzi decennali per imporre i primi limiti all'orario e al lavoro minorile. Come disse Samuel Gompers, il primo presidente della AFL-CIO, durante la lotta per la giornata di 8 ore, per quanto possano essere in disaccordo su altre questioni, tutti i lavoratori possono unirsi su questo obiettivo. Ma negli ultimi anni la tendenza verso orari di lavoro più brevi si è arrestata e in alcuni casi invertita. Un rapporto dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU, del 2018, ha rilevato che c'è stata una biforcazione dell'orario di lavoro, con porzioni rilevanti della forza lavoro globale che lavorano troppo, più di 48 ore a settimana, in particolare gli uomini, o fanno turni precari di lavoro part-time, meno di 35 ore settimanali, prevalentemente le donne. Il legame tra superlavoro e sottolavoro o disoccupazione non è nuovo. Karl Marx nel Capitale sostiene che il superlavoro della parte occupata della classe operaia ingrossa i ranghi della classe di riserva, mentre al contrario la maggiore pressione che la classe di riserva esercita con la sua concorrenza sui lavoratori occupati li costringe a sottomettersi a un eccesso di lavoro per sottoporli ai dettami del capitale. L'esercito di riserva, le persone che stanno fuori dai cancelli della fabbrica, torna utile al padrone quando un operaio si lamenta. Il superlavoro va di pari passo con il lavoro insufficiente. Nella vendita al dettaglio, ad esempio, la maggior parte dei lavori sono part-time, un cambiamento importante rispetto a pochi decenni fa, quando circa il 70-80% di questi lavori erano a tempo pieno. Queste connessioni rendono la lotta per orari di lavoro più brevi e per un maggiore controllo sulla programmazione strategicamente generative. La rivendicazione unisce le persone in posizioni diverse nella società e, con grande dispiacere dei capi, può unire gli interessi degli occupati, dei sottooccupati e dei disoccupati. Joe Messenger, l'autore del rapporto del 2018, collega l'aumento dell'orario di lavoro ad alcune conseguenze. C'è stata una diversificazione degli accordi sull'orario di lavoro, scrive, con un allontanamento dalla settimana lavorativa standard consistente in orari di lavori fissi ogni giorno per un numero fisso di giorni e verso varie forme di accordi sull'orario di lavoro flessibili. Con queste disposizioni nasce l'aspettativa di essere sempre a disposizione. Questi nuovi standard sulla disponibilità sono legati al crescente utilizzo delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione, alla proliferazione di smartphone, laptop e tablet. Ora, che si tratti di un colletto bianco negli Stati Uniti o di un autista in India, non esiste un confine chiaro tra l'essere al lavoro e l'essere fuori. Non solo il tempo personale, ma anche gli spazi personali sono colonizzati dal lavoro. Una chiamata Zoom con il tuo capo lo colloca virtualmente all'interno della tua casa. Si tratta di un'emergenza per la classe operaia, necessita una risposta. Deve esserci una riduzione dell'orario di lavoro per coloro che sono costretti a lavorare fino alla morte e garanzie sull'orario di lavoro minimo per coloro che stanno lottando per racimolare un reddito sufficiente per rimanere a galla. Abbiamo bisogno di confini più forti tra il lavoro e il resto della nostra vita, nonché di leggi su permessi retribuiti e sui giorni di malattia per garantire che i lavoratori non siano costretti a conformarsi alle richieste dei datori di lavoro. E deve esserci un'organizzazione dei lavoratori abbastanza forte da far rispettare queste leggi e questi standard. Il lavoro, almeno così come è attualmente, fa schifo. C'è un motivo per cui devono pagarti per farlo. Con il superlavoro che uccide quasi 1 milione di persone all'anno, è arrivato il momento di rafforzare la lotta per dare meno tempo ai padroni e più tempo alle cose che desideriamo. Le nostre vite non dovrebbero essere incentrate sulla produzione a scopo di lucro. Se dovessimo allentare la presa che la disciplina del lavoro ha sul nostro uso del tempo, ha scritto E.P. Thompson, potremmo riapprendere alcune arti della vita, come riempire gli interstizi della giornata con relazioni personali e sociali arricchite, più tranquille. O come ha detto l'autore di un manifesto del post-lavoro, è ora di farsi una vita. O quello o la morte. Nuova settimana, nuovi obiettivi. Questo era un articolo di Alex Press che collabora con Jacobin e su Jacobin Italia, e l'articolo Il super lavoro uccide. E vi lasciamo con un po' di musica. Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.